Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Intrighi e giochi di potere, giochi di palazzo nel romanzo storico Le origini del potere, sottotitolo La saga di Giulio II, il Papa guerriero, scritto da Alessandra Selmi, pubblicato da Nord. Si racconta la storia di Giulio II prima che diventasse papa. Siamo infatti nel 1471, poi il romanzo arriverà fino appunto all'elezione a pontefice nel 1503, e vediamo Giuliano della Rovere, il futuro papa Giulio II, che è un semplice frate. Va a Roma perché lo zio è appena diventato papa, si tratta di Sisto IV. Qui incontra i cugini Girolamo e Pietro, cugini che per esempio lo mettono in guardia su Rodrigo Borgia, perché insomma sembra essere il favorito da parte dello zio papa. Insomma, si iniziano a vedere appunto dei giochi di potere, giochi di palazzo, però la prima immagine che si ha di Giuliano della Rovere è di una persona diciamo non esattamente al corrente, a conoscenza di quelli che sono i giochi di potere del Vaticano. Partiamo da questo, Alessandra Selmi, insomma, perché hai voluto concentrare l'attenzione su Giuliano della Rovere negli anni precedenti alla sua elezione appunto a papa?
Direi che, tanto per cominciare, di Giulio II forse non si sa tutto, naturalmente, però quando Giuliano della Rovere diventa papa, come Giulio II, diventa inesorabilmente molto famoso, quindi abbiamo parecchi testi che ci raccontano le sue imprese, al punto da farlo passare alla storia come il papa guerriero. Si sa meno, come sempre accade in questi casi, dell'uomo che c'era prima, e quindi indubbiamente questa è una materia più curiosa, credo, per il lettore, cioè scoprire quello che è ancora stato narrato meno.
E forse anche più interessante per lo scrittore da scoprire, da raccontare.
Esattamente, esattamente. Da un lato forse per lo scrittore è la parte più stimolante, perché andare a cercare cose interessanti e anche avere ampio margine di manovra narrativa, di finzione narrativa, è chiaro che quando il personaggio diventa famoso tutto questo è più scontato.
Invece anche perché immagino che appunto ci sia poco materiale storico sul Giuliano della Rovere prima che diventasse papa, quindi hai dovuto, diciamo, dare spazio anche un po' alla fantasia. Ecco, com'è il mix fra fatti veri e fiction?
Allora, su Giuliano della Rovere chiaramente c'è meno, fin tanto che lui non diventa papa nel 1503, soprattutto per i primi anni, quando arriva cardinale. Noi sappiamo che arriva a Roma come un giovane frate e poi immediatamente, grazie allo zio, che peraltro è l'inventore del nepotismo all'interno della Chiesa, fa una carriera impressionante. I primi 30 anni sono sicuramente più stimolanti, se ne sa meno e c'è più ampio margine di manovra all'interno della finzione narrativa. Va però detto che più o meno tutto quello che si trova all'interno del romanzo è realmente accaduto. I fatti storici vanno rispettati, non si possono ovviamente inventare cose che non sono successe. È un difficilissimo equilibrio tra la realtà storica e l'invenzione storica e l'invenzione narrativa. Un 70% fatti realmente accaduti e un 30% di libertà dello scrittore, mettiamola così.
Ecco, la cosa interessante appunto dei romanzi storici è che ci fanno scoprire magari anche l'aspetto umano dei personaggi e tante cose che non conoscevamo, che magari sui libri non si studiano. Per esempio, dicevamo all'inizio che nel momento in cui Giuliano della Rovere, è un semplice frate, arriva a Roma per l'elezione dello zio a papa, lui sembra essere anche un po' ingenuo. Si trova al centro di un'aggressione insieme ai suoi cugini, poi capisce che sono una serie di vendette incrociate. Però effettivamente lui non ha ancora dimestichezza con i giochi di potere, con i quali invece poi arriverà perfettamente, si metterà, come dire, subito alla pari.
Sì, anche in questo caso non abbiamo prova scientifica e storica dello stato d'animo di Giuliano della Rovere quando arrivò a Roma. Sappiamo però che poco prima dell'elezione dello zio, era un semplice frate dell'ordine minore dei francescani, peraltro di umili origini. Quindi è facile intuire che non fosse così smaliziato, soprattutto a confronto del proprio cugino Pietro Riario, che invece aveva seguito lo zio Francesco della Rovere, poi divenuto papa a Roma, e che dello zio era stato addirittura il conclavista, quindi era un ragazzo giovane, più o meno coetaneo di Giuliano della Rovere, ma molto meglio inserito. Nel romanzo mi è piaciuto e spero di essere riuscita a trasmettere la crescita del personaggio Giuliano della Rovere, che da semplice frate che ha fatto voto di povertà, che della vita credo abbia visto ben poco, arriva ai massimi vertici del potere e quindi cambia come cambiamo tutti noi. C'è un'evoluzione umana nel personaggio che spero di aver trasmesso e che credo sia la parte più bella del romanzo dal punto di vista umano.
Infatti si vede proprio il cambiamento di questo personaggio. Detto all'inizio sembra veramente ingenuo e poi si capisce, insomma, che inizia veramente ad avere dimestichezza con determinati meccanismi. Il rapporto con i cugini, per esempio, è fondamentale. Abbiamo già citato il cugino Pietro, poi c'è anche Girolamo. A un certo punto tu dici che Giuliano si sentiva sempre un po' messo in seconda fila, si sentiva l'eterno secondo, quindi inizia anche una certa malizia, inizia anche una certa invidia nei confronti del potere che iniziano ad esercitare i cugini, quindi c'è anche questo aspetto che hai voluto mettere in evidenza.
Sì, allora anche in questo caso noi non sappiamo cosa si muovesse nell'animo e nella mente di Giuliano Della Rovere. Sappiamo però quello che ha fatto attraverso documenti storici, le sue gesta guerriere. La sua brama di potere sono passate alla storia. Ripeto, non per niente lui è diventato famoso come il papa guerriero. Era una persona mossa da un'ambizione senza pari. Dunque, ci aspettiamo che sia naturale che un personaggio di questo tipo, vedendo altri parenti più o meno suoi pari, essere già così smaliziati davanti alle dinamiche del potere, avere così facile accesso alla ricchezza e al potere, venga quantomeno stuzzicato, credo sia una cosa normale. C'è nei confronti dei cugini e soprattutto nei confronti di Pietro Riario una sorta di rapporto ambivalente. Giuliano Della Rovere si sa che ha avuto un rapporto quantomeno conflittuale con questo Pietro Riario, che era veramente il primo preferito dallo zio e molto probabilmente destinato a diventare papa se poi non fosse morto in giovane età.
Ecco, fra i personaggi che affiancano la vita del giovane Giuliano c'è un personaggio fondamentale, direi, Lucrezia Normanni, questa donna che lui incontra proprio il primo giorno che arriva a Roma durante i festeggiamenti per lo zio Papa in questo caso. Lui rimane molto affascinato da questa donna e questa donna lo accompagnerà comunque per tutta la vita perché poi alla fine gli darà anche un figlio. Che ruolo ha Lucrezia Normanni nella vita prima di Giuliano che poi diventa appunto Papa Giulio II?
Si sa di Lucrezia Normanni veramente poco, questo è un dato di fatto. Era probabilmente figlia di una famiglia di nobili origini decaduta. Si sa che diede a Giuliano Della Rovere una figlia. Per il resto di Lucrezia Normanni si sa poco. Se della figlia abbiamo probabilmente un'immagine che è diventata immortale perché la possiamo ritrovare nelle stanze di Raffaello in Vaticano, di Lucrezia Normanni non si sa quasi nulla. Nel mio romanzo mi sono immaginata, come sempre, che dietro a un grande uomo ci fosse una grandissima donna e che quindi lei fosse in qualche modo, diciamo, il carburante di questo giovane uomo, e quantomeno lo scoglio a cui lui si aggrappava quando si trovava in difficoltà.
Ecco, invece per quanto riguarda il rapporto con l'arte, si sa che Giulio II sostanzialmente ha fondato i Musei Vaticani e anche tu in questo romanzo racconti che nel periodo in cui era cardinale comunque lui amava circondarsi di artisti e intellettuali. Questa quindi è una passione che poi gli è rimasta un po' per tutta la vita, anche per il suo pontificato.
Sì, indubbiamente, questo è il marchio che ha reso Giulio II fortunatamente famoso. Giulio II è diventato famoso anche per le guerre. L'aspetto positivo che è passato alla storia di Giulio II è appunto che era un grandissimo mecenate. A Giulio II si deve anche la Calata di Michelangelo a Roma, i primi affreschi della Cappella Sistina, ma non solo. Raffaello, Bramante, quindi dal punto di vista del mecenatismo artistico, questo Papa ha lasciato un'impronta incredibile non solo a Roma, ma ovviamente nel mondo.
Grazie ad Alessandra Selmi, ora in libreria con Le origini del potere, la saga di Giulio II, il Papa guerriero, pubblicato da Nord. Grazie Alessandra Selmi.
Grazie, grazie a voi, grazie mille.
Prima di chiudere questo appuntamento breve con il cacciatore di libri, vi segnaliamo alcuni eventi culturali del periodo. A Rovigo, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, Rovigo racconta Festival dei libri e della musica. Fra gli ospiti Giovanni Allevi, Paola Barbato e Matteo Bussola. Ci saranno anche due spettacoli che celebrano i 75 anni di Pippi Calzelunghe e i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Tutte le informazioni su rovigoracconta.it. A Sarzana, in provincia di La Spezia, è il Festival della Mente, appuntamento dal 4 al 6 settembre, con ospiti come Alessandro Barbero, Paolo Di Stefano, Matteo Nucci e Telmo Pievani. Fra gli ospiti stranieri in collegamento video, Kader Abdollah ed Escol Nevo. Tutte le informazioni su festivaldellamente.it. E infine, sabato 5 settembre, ad Angera, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore, verrà inaugurato dalle 10 alle 18 il Capannone dei Libri, una vecchia fabbrica trasformata in biblioteca dallo scrittore e collezionista di libri Andrea Kerbacher. Libri d'arte, ma anche collezioni di riviste del Novecento. I volumi sono sistemati in modo apparentemente casuale per invogliare il pubblico a prenderli in mano, sfogliarli o leggerli. Prossimamente ospiterà anche iniziative culturali. E anche per oggi è tutto. Grazie al settore tecnico che ha supportato il montaggio di questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che se volete potete seguirci sui social, in particolar modo su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri-Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.